con il mondo superiore, certamente è un fenomeno anche difficile da spiegare. Allora, guardiamolo con questo disegno naif. Voi che siete appassionati d'arte, non scandalizzatevi a vedere una cosa così, ma questi sono disegni che avevo fatto ancora prima dei computer che ci disegnano tutto loro adesso, no? Quindi è un po' vecchietto, ma dall'idea. Allora, le tracce principali, poi vediamo il volto a sé. Comunque, ci sono ampie tracce, ampie colature sui capelli, sulla fronte, delle tumefazioni sul volto che poi vediamo in dettaglio. Queste sono le solite bruciature, i rattoppi, non ci ritorno più, l'abbiamo detto. Sul corpo, sulle gambe, le rivedremo poi anche nella parte posteriore, tutta una serie di segni che ricordano un otto allungato, tanto per darci un'idea, tipo quei manubri per far ginnastica, avete presente? Sono i segni della flagellazione. Poi abbiamo delle colature di sangue sulle avambracci, importanti, una traccia ematica forte all'altezza, diciamo, del polso, poi vedremo meglio come, e un'altra tra la quinta intercostale di materiale ematico e di materiale sieroso di grossa quantità, che adesso poi vi faccio vedere, adesso ve la descrivo così in modo molto generale. Voi, vediamo il posteriore, tenete sempre conto di questo, che quando si parla di un corpo, pensate, visto che tanto per stare nell'arte, al Cristo morto del Mantegna, avete tutti presente, no? Noi dobbiamo sempre considerare che sia il corpo di Cristo morto del Mantegna, un cadavere qualunque, che quando parliamo di destra, parliamo della destra del corpo, non della nostra, e viceversa, no? Questo per evitare, dici, ha una ferita alla coscia destra, che è la mia sinistra, no? Quindi c'è sempre questa, all'inizio è difficile questa cosa, poi viene automatica. Per la sindone, quando dico destra, evidentemente la vedo a destra sulla sindone, ma in realtà la sua sinistra nella realtà. Anche qui poi si tratta di un po' di esercizio mentale, però c'è questo, che quello che frega un po' è appunto quel negativo. Nuca, ampie colature di sangue, un significativo abbassamento di una spalla, due tracce importanti di trauma, ve le faccio poi tutte vedere in dettaglio, una colatura di sangue notevole che corre orizzontalmente all'altezza dei reni. Perché orizzontalmente? Presumibilmente si immagina che questo sangue fosse colato dalla schiena e dalla ferita al costato, che era sul lato destro, abbia incontrato a questa altezza un ostacolo, un fazzoletto, un perizoma, un paio di mutande, cosa volete voi, che quindi si sia adagiato orizzontalmente perché la schiena era appoggiata alla croce o al supporto che reggeva il corpo. Quindi c'è questo viaggio del sangue. E ancora tracce di sangue sui piedi, poi ancora una quantità notevole di segni di flagellazione. Se passiamo ad analizzare il volto, abbiamo, come avete visto, tracce di sangue sui capelli, questa importante traccia di sangue a tre sulla fronte, che gli amanti del simbolismo hanno detto il segno della Trinità, no? In realtà molto più prosaicamente sono le pieghe della fronte, ammesso che questo possa essere correlato alle pieghe della fronte. Dopodiché deviazione del setto nasale, ampie tumefazioni sulla guancia, sul labbro e sull'occhio. Perché? Allora, facciamo un inciso un momento. I Vangeli non ci parlano di cadute di Cristo mentre portava la croce, è una versione apocrifa, la troviamo nella Via Crucis, ma se noi leggiamo i tre sinottici e Giovanni non ne parlano, però gli evangelisti ci raccontano che Cristo, quando viene arrestato nell'orto del Getsemani, viene, dove peraltro succede un fenomeno che sulla sindone non c'è, Cristo suda sangue, lo ricordate? Si chiama ematoidrosi tecnicamente, e su questo c'è letteratura, anche se è un fenomeno abbastanza raro per fortuna, è la rottura dei capillari, il sangue si mischia a sudore, quando in situazioni di fortissimo stress psichico, più che fisico, psichico. Quindi anche questa ci sta, no? nella meccanica del fenomeno. Comunque Cristo viene arrestato, viene portato da Anna, che è un nome di donna, ma era un uomo, era il gran sacerdote in pensione. Da Anna va a Caifa, che era suo genero. Caifa lo manda a Pilato. Pilato, per toglierselo dai piedi, lo manda a Erode. Erode lo rimanda a Pilato. In questo iter, i Vangeli ci raccontano che Cristo fu preso a bastonate, a schiaffi, a pugni, eccetera, che potrebbero essere correlati, uso sempre il condizionale, se a volte uso l'indicativo correggetemi, potrebbero essere correlati a questi traumi, anche se le ha fatti un falsario, per carità, però ci sono queste cose. Traendo gli elementi e tentando una ricostruzione sugli indici cefalici del uomo della sindone, viene fuori vengono fuori queste caratteristiche, insomma, un dolicocefalo assolutamente normale, con caratteristiche, come dire, che stonano un po' con il gruppo siro-palestinese a cui avrebbe dovuto appartenere Cristo. Vale a dire, l'uomo della sindone assomiglia tanto al Cristo che vediamo dipinto, il Cristo dell'arte. In realtà Cristo avrebbe dovuto somigliare più ad Arafat che al Cristo che vediamo nell'arte, per capirci, no? Perché in quell'area lì è più facile che fossero così. L'uomo della sindone è un 81 con delle caratteristiche, come dire, molto occidentali. Allora, la domanda, poi magari verso la fine su questo ci torniamo ancora, la domanda forte che si chiedono da sempre gli storici dell'arte prevalentemente è questa: ma la sindone ha condizionato l'iconografia di Cristo o l'iconografia di Cristo che ha dato lo spunto al falsario per fare la sindone? Punto interrogativo. Noi sappiamo che Cristo non è stato raffigurato nell'arte sostanzialmente fino al IV-V secolo. Nel VI secolo abbiamo le prime raffigurazioni sulle monete bizantine di un Cristo innegabilmente simile a quello della sindone, però VI secolo, no? Prima di allora era raffigurato Cristo come buon pastore, con un'immagine allegorica, cannibalizzando l'immagine di Giove, eccetera. Quindi questo è un aspetto da tenere in debita considerazione, il legame tra l'iconografia, l'arte e la sindone. In che modo ci sia una relazione è un aspetto certamente interessante, ma vedremo di ritornarci. La flagellazione. La flagellazione di Cristo è sicuramente l'elemento, lo snodo cardanico tra il processo e la crocifissione. E sappiamo questo: uno, secondo la giurisprudenza giudaica, un condannato poteva essere flagellato con 33 colpi di flagello, 11 a destra, 11 a sinistra, 11 al centro. Secondo la legislazione romana, la flagellazione era ad libitum, cioè se ne potevano dare finché si voleva. Pilato dice una cosa interessante: quando i membri del Sinedrio, vale a dire i gran sacerdoti che raccoglievano sia il potere teologico che il potere giuridico, quando i membri del Sinedrio dicono a Pilato crocifiggilo, uccidilo, eccetera, Pilato gli risponde in questo modo singolare: dopo averlo severamente punito lo libererò. Che è indicativo, voi tenete conto di questo. Pilato non poteva vedere gli ebrei, era un antisemita da sempre, gli aveva fatto ogni genere di dispetto, non l'ultimo aveva preso i soldi della cassa del tempio per costruire l'acquedotto di Gerusalemme, quindi per loro una bestemmia, no? E i membri del Sinedrio avevano scritto più volte a Tiberio dicendo: ma quando è che ci togli dai piedi sto qua e ci mandi un altro procuratore in Giudea, eccetera, eccetera. Quindi Pilato aveva una posizione borderline e doveva, come molti politici, no, cercare di dare un colpo al cerchio e una alla botte, no? E di non perdere il catreghino, probabilmente. E allora, come dire, in quell'occasione forse ha ceduto alla pressione del Sinedrio e con quel famoso gesto che ricorderete tutti, ha detto: il sangue di questo giusto ricadrà su di voi. E si lava le mani, no? È un'immagine che ricordiamo tutti. E lo fa flagellare prima di mandarlo alla crocifissione. Cristo è stato ucciso, è stato giudicato, condannato e giustiziato secondo la legge romana, non secondo la legge giudaica. Questo è un dato oggettivo. Innegabilmente il Sinedrio, come dire, ha fatto il suo, ha dato del suo, no, in questo. È stato flagellato con il flagrum romano e noi ne siamo sicuri perché dai segni, adesso vi farò vedere, si può evincere questo. Che cos'era il flagrum romano? Era una tipica frusta utilizzata prevalentemente nell'esercito romano per punizioni soprattutto, ed era di due tipi. Ce ne sono alcuni esempi nei musei di questi oggetti. Vi era un manico di legno, al massimo tre correggi di cuoio che potevano avere ai vertici o degli ossicini o dei piccoli manubrietti di piombo, quegli otto allungati. In questo caso gli ossicini determinavano delle lacerazioni profonde sul corpo, nell'altro caso determinavano dei traumi molto ben chiari, no? Infatti sull'uomo della sindone ci sono le tracce di questo tipo di flagello. Sono tantissime, sono state contate, questa è ancora una vecchia immagine, pensate quando non si usavano ancora i computer, ne hanno contate 120 sull'uomo della sindone, dei colpi di flagello, moltiplicateli per 2 o per 3, perché ogni corpo poteva avere 2 corregge o 3 corregge. Stiamo sul minimo, mettiamo le 2, immaginate, no? Infatti, questo che vedete non è un'opera d'arte, ma è un modello in cera costruito sulla base dell'impronta sindonica. E questo è come si presentasse la schiena dell'uomo della sindone sulla base dei segni presenti sul tessuto. Quelli della flagellazione che abbiamo detto, la lacerazione, vedete qui e qui, dovuta al trasporto della croce, adesso vedremo. La flagellazione avveniva in questo modo, quindi con il corpo posto su una base, non con il corpo teso in aria, come spesso siamo abituati a vedere nei film. Quando, non so chi di voi l'ha visto, il film Passione di Mel Gibson, no? Che è stato spesso anche criticato per l'estrema violenza, eccetera. Purtroppo era estremo realismo, nel senso che una volta fatta salva la figura di Cristo, come Cristo ne hanno trattati milioni, no, di persone, quindi purtroppo era molto, molto diffusa. Infatti a Santa Prassede c'è la croce della flagellazione che è alta così, quindi funziona, no? Vedete il condannato ripiegato, eccetera, eccetera. Quindi è significativa questa cosa. Un altro aspetto caratteristico dell'uomo della sindone che è un unicum, no? Vedete, ci siamo detti, sulla testa ci sono ampie tracce di ferite, colature di sangue, è dovuto alla corona di spine. Questo disegno non prendetelo per un'opera d'arte, ma è stato fatto ad hoc, no? Da Monsignor Ricci diversi anni fa, negli anni 70, per ricostruire che cosa. Sulla testa dell'uomo della sindone non ci sono le tracce di una corona di spine, ma di un'altra cosa, di un casco di spine, perché le ferite sono presenti ovunque, no? E se ci pensate ha anche una sua logica, in che senso? Che pensare di fare una corona di spine che stia perfettamente in testa, che non vada troppo giù o che scappi via, ci va un geometra, ma ci va un craniometro perfetto, no? Ma non è possibile. mentre l'idea del casco, della cuffia che si calza ha una sua anche funzionalità. Fermo